Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato Davide.
Buongiorno, bentrovati, eccoci qua.
Buongiorno, buongiorno Davide. Allora, Matteo Salvini ad occupare le aperture dei quotidiani di oggi, di molti quotidiani di oggi. Si parla della corsa al Colle, Corriere della Sera. Salvini, ho un piano per il Colle. Repubblica, lo strappo di Salvini. Libero, Salvini, due punti, decido io. Ci arriviamo tra pochissimo. Prima parliamo però di giustizia. Ti leggo tre titoli rispettivamente dalla Stampa. Così legislatore e Consiglio di Stato snaturano il Consiglio Superiore di Magistratura. Il pasticcio del CSM invece sul Messaggero, che ripropone nomine già bocciate, il caso Cassazione, e poi ancora il Giornale: CSM contro il Consiglio di Stato, nomine in Cassazione valide. Partiamo da qui.
Allora, per chi si fosse perso le precedenti puntate, delibere del Consiglio Superiore della Magistratura che sono prese discrezionalmente, quindi insindacabili nella loro discrezionalità, essendo peraltro organo costituzionale, nominano con quelle due delibere i vertici della Corte di Cassazione, che è il più alto livello della giustizia civile e penale in Italia. Qualche giorno fa il Consiglio di Stato, essendoci stato il ricorso di un magistrato che si riteneva penalizzato perché ritiene che quelle nomine siano irregolari, il Consiglio di Stato azzera, cancella quelle due delibere e quindi decapita la Corte di Cassazione. Il Consiglio di Stato è la più alta istanza della giustizia amministrativa in Italia. A questo punto ti trovi di fronte a una condizione nella quale una decisione definita insindacabile, il Consiglio di Stato dice sì, è insindacabile, ma infatti noi non la sindachiamo, e che sono degli analfabeti nell'avere scritto le motivazioni e non sono capaci di ragionare, perché le motivazioni sono irragionevoli, nero su bianco, e non sto esagerando, l'hanno proprio scritto. Che fa allora il Consiglio Superiore della Magistratura, considerato che questa settimana c'è l'inaugurazione dell'anno giudiziario e quindi i decapitati dovrebbero prendere la parola? Cioè c'è un problema, diciamo, da affrontare. Allora, ieri c'è stata una commissione, tra oggi e domani dovrebbe esserci il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Cosa fa? Prende i decapitati, cioè i due che sono stati fatti fuori dal Consiglio di Stato, e li rinomina esattamente allo stesso posto. Beh, questa è la soluzione. Sì, questa è la pezza più colorata del buco. Intanto perché quando tu rimetti la testa a un decapitato sul collo, non significa che quello resta morto comunque, nel senso che, voglio dire, gli hai solamente ricomposto la salma. Devono prendere atto che ciò che è successo non è che quell'opinione l'ha espressa un giornalista, un politico o un giurista, che sarebbe più che fondata, perché questo intrallazzo continuo, questa spartizione correntizia ha reso il CSM inguardabile nelle sue decisioni, inguardabile. Il problema è che non è che questa è la mia personale opinione, questo l'ha scritto la più alto livello della Corte della giustizia amministrativa. Quindi non è che tu li rinomini e basta e hai risolto il problema, non hai risolto assolutamente nulla, e questo si spera sia l'unico tema dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Perché se la magistratura nel suo insieme non riesce a capire di essere arrivata al capolinea, a quel punto qualcuno dovrà dirgli si scende.
Andiamo, come accennava prima Enrico, a parlare ovviamente ancora della corsa al Quirinale. Dalla prima del Corriere della Sera: Salvini, ho un piano per il Colle, la Lega farà una proposta convincente, e poi Forza Italia, nessuna contrapposizione. E ancora su Repubblica: lo strappo di Salvini, leader della Lega lancia una proposta alternativa a Berlusconi, il PD teme che Conte giochi una partita sua. Poco più sotto, così il detenuto Verdini usa i permessi medici per trattare a Roma.
Non so quanti di voi e quanti di quelli che ci ascoltano siano appassionati di ippica o siano mai stati all'ippodromo. Prima della corsa, diciamo così, i cavalli per gli scommettatori vengono fatti sfilare in una piccola pista tonda che si chiama Tondino. Anzi, c'è l'annuncio proprio: cavalli al Tondino, per cui puoi andare a vedere, diciamo, se hai l'occhio particolarmente capace, capire su quale cavallo andare a scommettere. Ecco, sulla corsa al Quirinale siamo ai cavalli al Tondino, nel senso che girano, solo che girano con una velocità che i cavalli non si sognano, per cui il centrodestra, diciamo, era fortemente unito ieri mattina, e ieri pomeriggio hanno scoperto che forse no, forse potrebbe essere diversa. Diciamo che una settimana può essere breve nella vita di una persona, e anche per preparare un esame all'università potrebbe essere molto poco. per preparare la corsa al Quirinale siamo ancora al tondino, siamo ancora alle premesse, è inutile commentare. Qui diciamo, ciascuno cercherà di appropriarsi dell'unica soluzione possibile, cioè che è una soluzione di mediazione, tutto qua.
Sulla Prima di Repubblica, anche qui lo strappo di Salvini, il titolo principale, poi subito di spalla le notizie di economia, Europa divisa sul debito, tornano i falchi. La stessa notizia, più approfondita a pagina 11 della Stampa, patto di stabilità e il muro dei falchi, Parigi, la nostra priorità è la crescita, l'Alt dell'Austria che vuole regole più severe, Berlino, il debito deve scendere. Poi c'è un grafico piuttosto interessante sul debito pubblico dei paesi dell'Unione Europea, dove l'Italia ha una buona posizione, diciamo forse in negativo, no Davide?
Sì, quel grafico mette un po' i brividi, nel senso che diciamo solo la Grecia ci riesce a batterci, però forse con tutto il rispetto e l'affetto per i concittadini ellenici, beh, insomma, siamo in una condizione un po' diversa. E però invece dal punto di vista del debito siamo i grandi malati assieme a loro. Allora attenzione, è più che normale, è giusto, legittimo che ci si occupi molto di Quirinale, chi dice ma queste discussioni politiche inutili, non sono discussioni inutili, è una decisione importante, è un punto di equilibrio che dura 7 anni, quindi ci sta. Detto questo, però, non è che l'avvenire né prossimo né lontano dell'Italia dipenderà da quella scelta, dipenderà molto invece da quello che si andrà decidendo nel processo di modifica del patto di stabilità. Questa descrizione che fa per esempio il titolo di Repubblica, cioè tornano i falchi, a me non mi convince proprio per niente. Qui non è il problema di falchi e colombe. Poi cosa sarebbero le colombe? Quelli che vogliono far crescere il debito? Cioè fare di tutti noi una grande Grecia? Questo sarebbe da colombe, questo è da allocchi, da sadomasochisti. Non è una roba da colombe. Il problema qual è? Sappiamo tutti che dal debito si deve rientrare. E sappiamo tutti, e lo sanno anche quelli che vogliono gli spendaroli, e sappiamo tutti, e lo sanno anche i rigoristi, che non lo si può fare velocemente, che non è possibile, perché questo comporterebbe tali e tanti tagli da innescare fenomeni recessivi, e dopodiché il debito in proporzione al PIL, quando il PIL ti diminuisce, cresce anziché diminuire, quindi non ottieni quel risultato. Sappiamo tutte e due le cose e dobbiamo trovare un punto di equilibrio che fin qui si è cercato dicendo cosa? La spesa improduttiva dovete tagliarla, quindi tra virgolette rigoristi, ma è giusto. E se uno butta via i soldi, pensate che uno diventi ricco buttando via i soldi. Al tempo stesso la spesa per investimenti, cioè la spesa che dovrà produrre ricchezza, non mettiamola nel conto della diminuzione del debito, perché se no non riusciamo a crescere. Questi sono i due. Ed è giusto che esistano, è bene che esista una divisione su questo, perché esisteranno opinioni e sensibilità diverse per cercare un punto di mediazione. Come ha ricordato il ministro dell'economia francese Le Maire, il tempo è da qua alla fine del 2022. Questo sembra un po' più lontano del Quirinale, ma in realtà significa che la soluzione va trovata entro l'estate, in modo tale da poter mettere in moto i meccanismi di modifica. E questa discussione sarà una discussione utilissima, importantissima, rilevantissima per il nostro futuro. O ne trovassi uno che parla di questo in Italia? Parlano tutti di qualcos'altro, ma deve essere molto divertente.
Allora Davide, non ci spostiamo troppo da questi temi, perché se ne è parlato tantissimo, se ne è parlato per settimane, per mesi, soprattutto durante il precedente esecutivo del meccanismo europeo di stabilità. Pagine interne, pagine economiche del Corriere della Sera di oggi, patto Parigi per la flessibilità, Gentiloni, due punti, l'Italia ratificherà il MES. A te.
Sì, però attenzione, il titolo è quello lì, ma non l'ha mica detto Gentiloni ha detto l'Italia da via, ma perché è il ministro dell'italiano dell'economia che ha detto noi ratificheremo il meccanismo europeo di stabilità, ma non è che ci limiteremo a ratificarlo, lo ratificheremo alzandoci in piedi e applaudendo calorosamente. Laddove fino a qualche mese fa un dibattito scombiccherato e disinformato diceva la dobbiamo perché ci opprime. No, perché sapete che cosa c'è? Che nella riforma e nella ristrutturazione del patto di stabilità di cui sopra, una delle cose importanti e per noi vitali è lo spostamento. Perché come fai a non contabilizzare il debito per investimenti? Com'è? Sempre debito è, no? Perché magari una parte di quel debito, e specialmente il debito dell'era Covid, lo spostiamo sotto l'ala del meccanismo europeo di stabilità che garantisce per quel debito e che ci alleggerisce dal groppone di quel debito. Tutti in piedi ad applaudire, che bello, questa sì che è una grande idea. Qualche settimana fa sembrava essere il demonio, questo per dire con quale stabilità e conoscenza dei problemi che spesso si affrontano i problemi, le questioni.
Sulla prima pagina del Corriere, a parte le notizie già lette, c'è la foto notizia in cui si vedono tre signori: Jeff Bezos, 58 anni, Elon Musk, 50, e Bernard Arnault, 72, tra gli uomini più ricchi del mondo, ancora più ricchi con la pandemia, si legge nella didascalia. È un rapporto di Oxfam secondo cui crescono appunto queste disuguaglianze e ci sarebbero 163 milioni di persone in povertà, 9 in più rispetto alla pre-pandemia.
Allora, ma voi quando lo ricordate, non dico nella vostra vita perché siete tutti giovanissimi per carità, ma insomma nelle letture, nella storia, quando è che è stato questo periodo in cui i ricchi non diventavano più ricchi e i poveri più poveri? Cioè c'è una novità delle ultime 24 ore, con la pandemia i ricchi diventano più ricchi, funziona così? Il tema interessante è un altro ed è capire, ma nell'arricchimento di quelli che sono più ricchi, gli altri si impoveriscono o cresce la ricchezza collettiva? Per esempio, dal 1990 fino all'epoca pre-Covid, le due cose si accompagnavano, cioè cresceva la concentrazione della ricchezza, ma cresceva anche la ricchezza collettiva. Tanto è vero che dal 1990 all'epoca pre-Covid i morti di fame nel mondo sono diminuiti, ma diminuiti molto, e quindi, che è una cosa, immagino, tutti quanti ritengono largamente positiva. Per quel che riguarda la concentrazione della ricchezza, non è che sia di suo un problema, forse per chi ce l'ha, nel senso che soprattutto per i figli di chi ce l'ha, perché poi se nasci troppo ricco magari non sei stimolato a fare granché. No, il problema non è quello, il problema è far funzionare il mercato, cioè far funzionare per esempio le norme antitrust. Nel campo dell'economia digitale non ci sono solamente qualche giovanotto che è diventato straricchissimo nel mondo, c'è anche una concentrazione di forza e di influenza nell'informazione e nella pubblicità, nella concorrenza alle radio, alle televisioni, ai contenuti, eccetera, eccetera, che crea una distorsione di mercato. Quindi devi far funzionare quelle regole di mercato. Mettere le foto dei ricconi e dire quei ricconi diventano più ricchi, questo è moralismo pauperista. Tu devi, cioè, è una specie di elogio della povertà. Dice: ma sono cresciuti i poveri relativi. No, attenzione, sono cresciuti i poveri relativi nei paesi ricchi. Cioè non i porvi nel senso di morti di fame. E quello è un effetto della recessione, cioè un effetto del Covid. Quindi questo è il problema che devi porti, oltre ovviamente un sistema fiscale decente che non premia eccessivamente la ricchezza. E difatti l'Unione Europea è la prima area nella quale si fa valere la tassa per le multinazionali, che non è al 15% mentre un povero operaio guadagna di più, è al minimo il 15% per chi non pagava niente, che è già una differenza.
Allora Davide, cambiamo decisamente argomento, parliamo di tutte le regole che hanno a che vedere con la certificazione verde, con il Green Pass, pagina 10 di Repubblica, la lista in vigore da febbraio, i negozi dove non servirà il certificato, sia gli ottici esclusi, tabaccai e librerie, accesso libero anche per alimentari, mercati, supermercati, certificato richiesto per l'abbigliamento inclusi intimo e bimbi. Insomma, se uno ce l'ha fa prima, perché non sbaglia mai, se uno lo deve fare ogni 48 ore deve appendersi la lista sul frigorifero la mattina, la studia.
Non solo, ma poi dice: domani vado a comprare le mutande, faccio il tampone. Allora, il concetto qual è? È che tutte le restrizioni, le norme, le regole che si mettono per indurre quel gruppo che resiste irragionevolmente a vaccinarsi vanno bene. L'importante è che non si riflettano in un danno per chi è in regola. Faccio un esempio: voi avete presente un tabaccaio? Il tabaccaio è sempre un'impresa familiare, spesso dietro il bancone c'è una persona da solo o da sola che fa, controlla uno a uno quelli che entrano. Allora tu metti la norma, se vuoi mettere la norma metti la norma che si può entrare solo se hai il Green Pass, però fai il controllo ogni tanto da qualche parte, ma non è che supponi poi di prendertela col tabaccaio che sei entrato uno che non c'ha il Green Pass, perché già adesso nei tabaccai che non sono dentro i bar, cioè, sapete che ce ne sono, già adesso c'è scritto, c'è il cartello, si entra uno a uno o si entra due a due se il locale è un po' più grande. Questo è quello che può controllare il gestore, cioè dice: scusi, può aspettare fuori che ce ne sono già uno, ce n'è già uno, ce ne sono due. Se mi fate vedere tutti quanti il Green Pass, si crea un assembramento attorno al controllo del Green Pass, con il risultato che hai ottenuto il contrario di quello che avresti voluto.
Anche perché uno dal tabaccaio ci sta in media 40 secondi, no? Prende le sigarette,
meno,
esce o la
carta. Tra l'altro al tabaccaio si pagano anche le bollette, esatto. E i conti, per cui ci si fa anche gettito fiscale. Cioè, non vorrei darmi che ci si dia la zappa sui piedi. Ecco.
Andiamo a pagina 22 della Stampa. Ucraina, il fronte del nord, questo è il titolo. La Svezia sposta uomini e mezzi nel Baltico, la Finlandia pensa all'adesione alla NATO, le minacce russe accelerano la mobilitazione degli scandinavi e Putin invia truppe in Bielorussia.
L'attivismo militare della Russia comincia a creare le sue ripercussioni. All'epoca dell'Unione Sovietica la Finlandia era un satellite esterno, esisteva addirittura un neologismo, un vocabolo che era stato creato, la finlandizzazione. Si intendeva per finlandizzazione un paese che non era parte dell'Unione Sovietica, ma non era indipendente dall'Unione Sovietica. Si diceva che avevano anche la carta igienica con la carta carbone al centro per mandare copia a Mosca di tutto quello che succedeva in Finlandia. Siccome se lo ricordano, e quei tempi adesso sono lontani, ma in termini storici non è che siano così lontani, siccome se lo ricordano e vedono quello che succede in Russia, dice: non è che per caso voi della NATO ci prendete dentro, così c'è il famoso articolo 5, se vengono a rompere le scatole voi dovete intervenire. Queste sono le ripercussioni. Naturalmente è l'altro elemento del negoziato. Putin sposta le truppe per essere più forte nel negoziato, Svezia e Finlandia guardano verso la NATO, dovrebbe essere più forte in questo nel negoziato l'Occidente, se qualcuno si sveglia a rappresentarlo.
Abbiamo 3 minuti circa per la nostra chiusura, e sempre questa durante la settimana che ci porta fino al 24, e oggi 8° presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, dal 1985 al 1992.
Quando è stato eletto il 24 giugno c'era una serie di record. Intanto era il presidente della Repubblica più giovane della sua, ed è rimasto, perché gli altri, è stato eletto, aveva 57 anni. Rispetto alla media di quelli che oggi sono in discussione, diciamo così, stava 30 anni sotto. È stato anche il più votato, il votato al primo scrutinio. Ricordo a tutti che il suo predecessore Pertini ci volle mettere in qualche modo il cappello sopra, tant'è vero che lo invitò pubblicamente a cena sulla terrazza di un lussuoso albergo romano prima che iniziassero le votazioni, per far capire che quello sarebbe stato il successore e che lui ci aveva avuto un ruolo. Lo votarono in tantissimi, lo votarono anche i comunisti, perché lui era stato ministro degli interni durante i giorni del rapimento Moro e aveva un rapporto con Pecchioli e con i comunisti. Lui era democristiano e lo avevano votato in tanti anche per chiudere l'epoca Pertini, perché Pertini parlava spesso, passavano ogni giorno. Lui è andato al Quirinale e all'inizio lo chiamavano il sardo muto, perché non lo si sentiva mai. E tutto questo a un certo punto cambiò radicalmente, perché lui divenne inviso alla Democrazia Cristiana e al Partito Comunista. Perché? Perché successero delle cose molto importanti. La più rilevante è la notte del 9 novembre del 1989. Cossiga non dormiva, non riusciva a dormire, era insonne, e passava la notte al CB, era un radioamatore, e quindi faceva, diciamo, si collegava pronto e guardava la televisione statunitense e vide venire giù il muro di Berlino. Chiamò immediatamente il Ministero degli Esteri e non c'era nessuno, dormivano. Chiamò Palazzo Chigi, uguale, dormivano. Chiamò il nostro ambasciatore in Germania, quello dormiva, dice: scusi, adesso controllo, presidente. Lo richiama 10 minuti dopo: sì, sta venendo giù tutto. Quello è il momento in cui Cossiga cambia, perché Cossiga capisce meglio di ogni altro che è finito un mondo. I partiti politici, quando lui chiede alla Democrazia Cristiana dovete cambiare, quando spiega al Partito Comunista potete più essere comunisti, lo guardano e dicono: questo è pazzo. E infatti cominciano ad andargli del pazzo. Lui reagisce alzando la posta, parlando sempre più spesso, e siccome dicono che un picconatore si fa ritrarre col piccone in mano, cioè comincia una gara, c'è uno scontro feroce al Consiglio Superiore della Magistratura, che vuole discutere una norma, che è una legge che era stata proposta dal governo, e lui si trasferisce al Consiglio Superiore della Magistratura dicendo: faccio intervenire i carabinieri se pensate di discutere quella roba. Lo scontro durissimo, ma fu anche quello che vide la trasformazione dell'ordine della magistratura in un potere contrapposto alla politica e al governo. Vide molte cose prima degli altri, forse non seppe dirle nel modo migliore. Sta di fatto che rimane l'ultimo presidente della Prima Repubblica e, da eletto trionfalmente, fu detestato da tutti quelli che l'avevano votato, e forse, diciamo, in questo fu assolutamente equanime.
Termina qui l'appuntamento di oggi con la rassegna stampa, con questa rubrica in vista del voto per il Quirinale, che tornerà puntuale domani mattina. Grazie Davide, buon lavoro.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
C'è uno studio recentissimo secondo cui intanto il 40% degli italiani ha un animale domestico, e dall'inizio della pandemia questa percentuale sarebbe aumentata significativamente. Allora vogliamo parlare di questo con una delle veterinarie più apprezzate anche sul web, seguitissima con la sua clinica Due Mari. Parliamo questa mattina appunto con Monica Pais. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Dottoressa, buongiorno e grazie per essere con noi. Le percentuali parlano chiaro: dal 2019 al 2021 si è passati dal 33,6% di italiani che hanno un animale domestico in casa al 40,2%. Influisce evidentemente la pandemia, ma qual è il vero beneficio che si ha avendo un cucciolo che scorazza per casa? Fanno compagnia, migliorano l'umore, insomma, ci aiuti lei.
Gli animali sono una parte importantissima delle vite concitate che l'uomo attualmente fa. Gli animali consentono all'uomo che convive con loro di appropriarsi di un ritmo di vita più istintivo e più naturale, che abbiamo fondamentalmente perso. Chiaramente avere un animale in casa è una delle esperienze più belle, a condizione che al cane o al gatto io mi fermo a questi animali, perché per gli altri ci vorrebbero dei discorsi molto più ampi. Significa veramente aprire una porta verso un nuovo mondo facile da abbracciare e da amare.
Monica Pais, allora, ci sono delle attenzioni che bisogna necessariamente avere nei confronti dei propri animali domestici quando si aprono a loro le porte delle proprie case? Allora, uno tra questi ha a che vedere con i vaccini, con insomma tante altre attenzioni. Insomma, subito bisogna andare dal veterinario, bisogna avere un libretto. Ci aiuta in modo molto concreto e molto pratico a capire quali sono queste azioni da compiere?
È esattamente quello che si farebbe con un nuovo entrato in casa della nostra specie, cioè assolutamente una prima indagine fatta da un veterinario che valuterà la condizione clinica del vostro piccolo nuovo amico e che vi suggerirà passo passo le cose che devono essere fatte. I vaccini sicuramente, ricordatevi che i vaccini sono dedicati a malattie che sono proprie dei nostri animali, quindi non sono vaccini che servono a proteggere l'uomo, ma sono vaccini che servono a proteggere i nostri animali da malattie anche gravissime, anche mortali, che essi possono contrarre se non sono vaccinati. Dopodiché un occhio importante, ed è importantissimo parlare di questo, è la microcipatura, che conferisce ai nostri animali uno status sociale e quindi di appartenenza, importantissimo oltre ad essere un obbligo di legge, e poi evidentemente la sterilizzazione se si tratta di femmine, ma soprattutto per garantire loro una qualità di vita migliore.
Monica Pais, c'è un tema che riteniamo abbastanza scottante, che è quello di coloro che magari, per esempio, in questo periodo, sentendosi soli, hanno preso un cane, hanno voluto un gatto, eccetera, poi però si rendono conto che non fa per loro, che non sono in grado di gestirlo, eccetera. Le faccio una domanda molto precisa ed è questa: chi non dovrebbe mai tenersi un animale in casa?
Quante ore abbiamo?
6 o 7 più o meno. Vai, ci dobbiamo
abbiamo
fermare
circa
la pubblicità.
60 secondi, proviamoci.
Chi non deve tenere un animale in casa? Non deve tenere un animale in casa chi non è davvero convinto. C'è scritto un libro su questo, cioè in effetti prima di adottare un animale bisogna decidere che tipo di proprietari, di che tipo di familiari saremmo noi. è un piccolo scatto sull'egoismo del possesso, che deve essere una cosa che è lontana dalla nostra convivenza con gli altri animali. Noi non li possediamo, noi ci conviviamo. Quindi se questo è il primo passaggio importantissimo, è un po' difficile da dire. Non prendete animali se non siete generosi.
Ecco, ha usato parole come familiari, convivenza, che effettivamente marcano forse un cambio di paradigma per alcuni, che vedono come magari un gioco, qualcosa, i classici regali che si fanno a Natale magari, ecco, per i bambini, poi si arriva all'estate.
Lanciamo anche un appello da questo punto di vista, cioè il cane e il gatto non è un regalo di Natale, cioè non è un pacchetto che se uno non gli è piaciuto poi lo regala, lo ricicla, è un regalo serio. Bisogna farlo con intelligenza. Grazie Monica Pais, veterinaria, ciao, per essere stata con noi. Ciao. Grazie,
ci
dottoressa.
Ci sentiamo presto, grazie.
Allora, 7.55, appuntamento con Don Antonio. Buongiorno Don, eccoci.
Sì, eccola qua. Una frase molto semplice. È necessario e urgente seminare bontà. È necessario e urgente seminare bontà.
Sì, sicuramente necessario e molto urgente, Don. Grazie per questo pensiero oggi. Ciao.
Grazie, Don. Seminiamo bontà. Insieme a voi a parlare dei motivi più frequenti di lite tra vicini di casa, se non fosse un tema serissimo, e lo è. Allora, vogliamo parlarne con Francesco Burrelli, presidente di ANACI, che è l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio. Buongiorno Burrelli, grazie per essere con noi, benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Dunque, cominciamo ad analizzare un po' la situazione, perché i dati, sicuramente lei ce lo potrà confermare, testimoniano che sin dall'inizio della pandemia, ecco, le liti tra vicini sono aumentate. È così? Di quanto più o meno? Che testimonianze avete?
Intanto è chiaro che le liti sono aumentate perché è aumentata la situazione sociale che si è creata all'interno dei vari condomini, tra i vari condomini che vivono in situazioni completamente diverse rispetto a prima della pandemia, intanto perché sono più a casa, intanto perché sono chiusi una buona parte di persone lavora da smart working, quelli che ancora hanno conservato il posto di lavoro, e quindi è chiaro che le ore con cui poi dialogano fra di loro, anche fra marito e moglie e fra i figli che poi magari non vanno a scuola perché sono in dad, e magari poi c'erano già tensioni prima, ma magari l'uscita da casa era una forma, se non di liberazione, comunque di svago e di possibilità poi di recuperare il rapporto. Questo ha acuito tutti quelli che erano già le liti, i 5 milioni e oltre di liti che c'erano in generale nel nostro
paese. Nei condomini del nostro paese. Ecco, però adesso proviamo a capire, perché noi abbiamo avuto una testimonianza molto significativa stamattina, seppur piccina in termini numerici, dei nostri ascoltatori, sulle mille tipologie di lite, e per i rumori, e per gli odori, e per i parcheggi. Allora lo chiediamo a lei, in termini, sappiamo che non c'è una classifica ufficiale, però lei è in grado di dirci più o meno quali sono davvero i più frequenti, le più frequenti cause di lite in condominio?
Da quello che ci risulta a noi in tutta Italia, al primo posto sicuramente sono gli odori sgradevoli che si emanano all'interno delle varie scale condominiali, e non solo, anche le varie stufette, anche tutto quello che poi viene, come dire, cucinato in qualche maniera anche nei piccoli ristoranti, che poi sono... poi non facciamo una questione di discriminazione, italiani o non italiani, cucine tunisine o turche, ma diciamo che la maggior parte di queste hanno o non hanno ben chiaro che cos'è l'evacuazione dei fumi, e non basta una curva e poi buttarlo sui vari cortili o sulle varie strade, ma deve essere portato fuori dal tetto a un metro di distanza, e quindi questa è una delle cause maggiori. Se voi vi guardate la maggior parte dei condomini che ci sono in tutte le città, vedete esalazioni da tutte le parti, e non parliamo di tutte le stufe installate o di tutte le caldaiette installate dai fantomatici omini che girano con le certificazioni. Non vi preoccupate, noi vi mettiamo una caldaietta a norma e poi quella caldaietta non è a norma perché continua magari ad evacuare fumi verso il balcone di quello di sopra, o comunque certo, non può tendere la, diciamo così, i panni perché sono infestati da questi odori.
Diventano maleodoranti in poco tempo.
Quindi insomma gli odori, i temi legati
alle scale, molti dei WC che sono chiusi non hanno la reazione, quindi la reazione la fanno certo, a finestrino della scala, e quindi lei quando passa nella scala sente di più di tutto,
insomma. Delle fragranze, insomma, a volte anche
sì, proprio fragranze di quelle
di quelle belle toste che a volte fanno e portano a litigare. Quindi insomma gli odori, le questioni legate alla sicurezza, stamattina ci segnalavano i nostri ascoltatori, perché abbiamo aperto i telefoni su questo tema, anche i rumori, no, molto spesso diventano oggetto di liti.
I rumori sono al terzo posto. Al secondo posto ci sono i parcheggi e le auto fuori posto all'interno dei vari cortili condominiali. Le auto fuori posto, comunque le auto messe, io ho il parcheggio, io ho il box, davanti al box metto la mia macchina perché quello è mio, no? Quello è del condominio, non lo potresti mettere. Oppure ci sono i parcheggi segnalati o comunque tracciati e poi ognuno lo mette nella posizione che vuole. Oppure addirittura metto due macchine invece che una, ma quella di mia moglie io la posso mettere dietro perché tanto dietro la mia macchina non esce nessuno. Quindi le situazioni più disperate, cioè voglio dire, cioè proprio l'appropriarsi degli spazi comuni pensando che gli altri non abbiano la capacità e la competenza di vedere che cosa succede. E in più i parcheggi selvaggi, cioè biciclette messe in mezzo, la moto messa di traverso nella macchina che non può uscire e poi la porta via.
Vabbè, guardi, quindi, chiarissimo, questione parcheggi, importante. Poi ci sono i rumori, poi, senta, le chiedo, però, abbiamo pochi secondi, le devo fermare, vorrei capire se davvero è possibile dialogare o no con questi, ecco, condomini. Guardi, abbiamo 30 secondi.
30 secondi, sì. Allora, i rumori sono di vario tipo, però i rumori e tutti i problemi che abbiamo detto, con la capacità di ascolto e con la possibilità di iniziare a distruggere i condomini con la competenza, con la serietà e soprattutto con l'autorevolezza dell'amministratore, molte cose si possono fare.
Ecco.
Molta gente ha bisogno di essere ascoltata, molta gente ha bisogno di avere un punto di riferimento e delle regole precise.
E quindi anche in questo senso,
scarpe, per esempio, del quarto piano al terzo piano, il ticchettio delle spalle, tornare tardi e aprire letti, fare, girare e compagnia, questi sono rumori molto molesti all'interno.
Certo. E in questo senso quindi anche la figura dell'amministratore di condominio può intervenire, magari rivolgendosi a lui si possono...
Professionista capace, competente, aggiornato e che sappia bene le leggi, perché deve essere un punto di riferimento per le leggi,
assolutamente,
non per arroganza ma per autorevolezza e competenza.
Così, per provare a conciliare le parti. Grazie a Francesco Burrelli, presidente dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali, a presto e buon lavoro, perché insomma ci sembra di capire che di lavoro ce ne sia. Allora, la domanda che ci siamo fatti ieri in redazione è la seguente: c'è un'emergenza nell'emergenza degli ospedali italiani, al netto naturalmente nella convivenza con questa pandemia, con i casi di Covid, rischiamo di trascurare quelli che sono gli altri interventi che magari riguardano persone che restano in attesa. C'è una mancanza effettiva di posti letto negli ospedali, come denunciato da molti. Lo vogliamo chiedere innanzitutto, e fra poco avremo una testimonianza che va anche in questo senso, ma prima Francesco Basile, presidente della Società Italiana di Chirurgia. Buongiorno presidente, grazie per essere con noi.
Buongiorno agli ascoltatori.
Allora, presidente, aiutiamo i nostri ascoltatori a capire, perché abbiamo sentito varie percentuali nelle ultime settimane. Allora, di quanto sono diminuiti i posti letto disponibili e tra quelli occupati quanti sono Novax?
Allora, i posti letto disponibili, cioè riconvertiti ai Covid, sono circa il 30% in ogni azienda. Quindi abbiamo una diminuzione corrispondente dei posti letto in chirurgia. Questo fa sì che la chirurgia può dedicarsi soltanto ai pazienti urgenti o oncologici, e invece la chirurgia di elezione, cioè la chirurgia programmata, deve essere in buona parte rinviata. Poi ovviamente varia da azienda a azienda e varia da regione a regione.
Allora, oltre a questo, noi abbiamo anche in questo stesso spazio una testimonianza di una malata di tumore che in questi giorni ha lanciato un appello. È la portavoce del sindaco di Civitanova Marche, si chiama Claudia Baiocco, ha proprio lanciato un appello definendo furbi quelli dei Green Pass e anche egoisti. Intanto la vogliamo presentare. Claudia, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Grazie, grazie Claudia. Allora, ci vuole dire un po' che cosa ha voluto dire in questa lettera aperta che ha rivolto a tutti coloro che hanno scelto, insomma, di non vaccinarsi?
Allora, innanzitutto io vorrei dire a tutti questi che bisognerebbe avere più fiducia nella scienza, perché se ci siamo noi malati di tumore e tanti altri malati in generale è perché ci siamo affidati alla scienza, e questo ci può consentire di poter vivere, e non è poco, soprattutto di questo periodo dove la pandemia sta facendo veramente dei disastri sulle persone. E quindi vorrei invece puntare un po' il dito contro coloro che stanno facendo i furbetti e facendosi rilasciare dei green pass falsi, e non è giusto che queste persone si possano comportare come se fossero vaccinate, vivendo nella società normale, andando al ristorante piuttosto che nei bar e facendo un gran danno per sé e per gli altri, soprattutto per coloro che sono fragili.
Dottor Basile, ha sentito le parole di Claudia Baiocco. Io le chiedo, chi riceve una chiamata dall'ospedale in questo periodo e si sente dire il suo intervento chirurgico, la sua operazione è stata rinviata, è stata spostata, data da destinarsi, o anche non so, tra un mese, due mesi, tre mesi, deve dare la colpa al momento critico, o effettivamente nella maggioranza dei casi deve dare la colpa a chi occupa quei posti letto e magari col semplice atto di vaccinarsi non sarebbe lì, sarebbe fuori dall'ospedale?
Ma io credo che l'emergenza, in ogni caso il momento, ha condizionato un po' tutti. È anche vero che questa situazione è aggravata dalla presenza dei Novax, e le dico solo una cosa: è aggravata in particolare per i pazienti oncologici. Abbiamo detto che noi i pazienti oncologici continuiamo a operarli, però il paziente oncologico ha bisogno nel posto operatorio del posto di terapia intensiva chirurgica. I posti di terapia intensiva sono stati ridotti perché sono stati trasferiti su posti per malati Covid. I malati Covid che vanno in terapia intensiva sono l'80% Novax. Quindi il problema qual è? Che i pazienti Novax occupano posti di terapia intensiva che vengono tolti alla chirurgia, e anche i pazienti chirurgici complessi o oncologici, a parte quelli programmati, a volte devono essere inviati perché non abbiamo il posto in terapia intensiva. Il problema di cosa dire al paziente è veramente complesso, perché i pazienti poi un po' se la prendono con noi, come se fossimo noi operatori sanitari a volerli rinviare. In effetti capisco ed è comprensibile quella che può essere la rabbia di un paziente che ha programmato un intervento da due mesi, tre mesi, sa più o meno in quale periodo verrà operato e viene rinviato. Ma lì ovviamente quello che noi spieghiamo è che dobbiamo un po' tutti affrontare l'emergenza. Il problema, l'altro problema è che la patologia benigna che noi rimandiamo perché patologia di elezione programmata, questa patologia può complicarsi, e quindi sempre più spesso vediamo arrivare dal pronto soccorso come chirurgia d'urgenza dei casi di patologia benigna complicata che invece poteva essere operata in elezione se fosse stato operato un mese fa, due mesi fa.
Stiamo parlando dei posti letto occupati e quindi insomma degli spazi che non ci sono più per alcuni che avevano programmato degli interventi, però torno da Claudia Baiocco perché il tema anche di chi non si vaccina è che magari sviluppa una carica virale più alta e rischia poi di andare a contagiare chi ha un sistema immunitario più fragile, vero?
Beh, certamente, innanzitutto è questo il problema, perché diciamo che se quest'anno la situazione è completamente cambiata rispetto allo scorso anno, sia per ospedalizzazione che per vittime, è grazie a tutti noi che ci siamo vaccinati, naturalmente, perché noi, qualora lo dovessimo sviluppare questo virus, abbiamo una carica batterica molto più bassa. E invece quelli che non si sono vaccinati hanno deciso di non farlo. Per carità, io sono una liberale, quindi credo che è bene che ci sia anche una libertà di scelta, ma credo anche in una maggiore responsabilità di quelle persone che hanno scelto di non vaccinarsi, perché devono sapere che loro sono molto molto più aggressivi nel contaminare gli altri, ed è qui che fa la differenza e anche la responsabilizzazione di ognuno di noi.
Claudio, ancora una battuta e poi lasciamo le conclusioni al chirurgo. Lei davvero non ha provato a convincere nessun Novax? Non sono convincibili? Allora, nemmeno davanti a una situazione come la sua, intendo.
No, 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 guardi, in questi giorni io ho ricevuto solo aggressioni da parte dei Novax. Peraltro io nella mia lettera non li ho mai citati, né volevo fare questa distinzione tra Vax e Sivax, perché non credo che questo sia il punto. Il punto è invece che purtroppo per i Novax questo discorso non vale proprio, perché quelli non li convincerai mai ed è impossibile parlarci. E invece noi abbiamo il dovere, tutti quanti, ogni cittadino lo può fare, di convincere coloro che hanno
non
semplicemente paura.
Non c'è dubbio. Purtroppo spesso i toni sono quelli dell'inciviltà, come è capitato a molti medici che hanno raccontato l'ovvio, se vogliamo, cioè che se non ci fidiamo della scienza nel corso di una pandemia, insomma, difficilmente ne usciremo. Dottor Basile, prima di salutarla, mi dice se è favorevole tentare di risolvere questo problema all'idea paventata da molti di far pagare le cure ai Novax che dovessero finire in terapia intensiva per il Covid?
Ma guardi, io così per mia ideologia non sono favorevole a questo, perché secondo me la sanità va offerta a tutti, il nostro sistema è invidiato in tutto il mondo, sanità gratuita per tutti, e si aprirebbe una porta che poi potrebbe dare adito per altre situazioni, in altri contesti sempre sanitari, a problematiche sempre più gravi e complicate. Quindi io non credo che sia questa la soluzione. La soluzione probabilmente intanto è cercare di insistere a far capire che dove inizia la libertà del Novax di non vaccinarsi, inizia anche la responsabilità nei confronti degli altri, l'invasione della libertà altrui. Diceva la signora giustamente, non li convinci Novax, non li convinci, però è giusto continuare a insistere su questa linea. Non credo che possiamo abbandonare la lotta perché partendo dal principio che non li convinciamo. Dobbiamo continuare a insistere, ma comunque non sono assolutamente d'accordo nel far pagare ai Novax, perché potremmo avere sulla coscienza dei morti, che e non è giusto neanche per le nostre coscienze.
Francesco Basile, presidente della Società Italiana di Chirurgia, grazie per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
E ovviamente il nostro saluto anche a Claudia Baiocco, in bocca al lupo per tutto, grazie per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi, arrivederci.
In queste settimane è inevitabile, stiamo parlando solo del presidente evidentemente parliamo del capo dello Stato, però in Italia siamo pieni di presidenti, c'è un presidente quasi per qualunque cosa. Ne vogliamo parlare ovviamente facendo un punto anche sulla corsa al Quirinale con il costituzionalista Michele Ainis, che torna a trovarci, lo trovate appunto tra l'altro in libreria con Presidenti d'Italia, Atlante di un vizio nazionale, edito dalla Nave di Teseo. Buongiorno Ainis, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, partiamo dalla strettissima attualità in vista dell'apertura delle danze di lunedì. Allora, neanche il tempo di dire che il centrodestra è unito nello schierare Silvio Berlusconi, che arriva Matteo Salvini, fa sapere che la Lega farà un nome per il Quirinale. Che cosa c'è dietro questa incertezza, no? Quando mancano ormai pochi giorni all'inizio del voto, insomma, dietro questa incertezza che molti interpretano come il timore del centrodestra di schiantarsi effettivamente contro il fallimento del progetto Berlusconi?
Ma in generale c'è un paesaggio politico abitato da minoranze, quindi manca qualcuno che possa avere la forza politica, oltre che i numeri, di coagulare almeno fin qui manca. Tant'è che questa avventura del Quirinale ci tiene, diciamo, sospesi da dicembre, da novembre forse, no? È il grande gioco del Quirinale. E quindi, diciamo, la parcellizzazione, la frantumazione delle forze politiche, teniamo conto che questo è anche un Parlamento di transfughi con oltre 250 cambi di gruppo, e quindi insomma questo è un problema ulteriore. Poi c'è la vecchia legge, il tuo alleato spesso è il tuo peggiore nemico. Ora non so se Berlusconi, diciamo, potrà condividere questa sentenza.
Senta, lei nel frattempo però, da osservatore, da scrittore, insomma, lei si è fatto un'idea del nome che alla fine potrebbe emergere?
No, non lo so, non lo sanno neanche loro, quindi non posso saperlo io. Ci sono alcuni nomi che rappresentano meglio quello che dovrebbe essere il mestiere del Presidente della Repubblica, cioè di incarnare l'unità nazionale, non di dividere. Poi è chiaro che ciascuno di noi ha una sua storia culturale e anche politica, però in qualche caso è talmente marcata questa storia politica da risultare divisiva e quindi non congeniale al ruolo di Presidente della Repubblica. Più di questo non saprei dirvi.
Certo, no, tra l'altro poi il tema adesso che emerge nel dibattito è come far votare, se potranno votare tutti quei grandi elettori che sono magari in quarantena, che sono positivi. Allora, l'ipotesi di appunto esprimere il loro voto da casa è stata esclusa, ma secondo lei si arriverà a trovare un modo per garantire anche a loro il voto?
Io vedo molta incertezza anche su questo e sul ulteriore profilo che riguarda appunto la pienezza del voto, che comprende la sua segretezza che verrebbe invece svelata se passa il giochino di controllare il voto dei diversi gruppi parlamentari, facendo votare a qualcuno Michele Ainis, a qualcun altro Ainis senza il nome, a qualcun altro il nome, la iniziale appuntata, eccetera. Questo andrebbe evitato, questo escamotage. Per quanto riguarda la partecipazione più piena possibile, è ovvio che questo è desiderabile. Se ci si fosse attrezzati per tempo, probabilmente il voto da remoto sarebbe stato possibile. Io mi è capitato anche di ricordare che Sassoli lo aveva reso possibile al Parlamento europeo nei tempi peggiori della pandemia. In Italia evidentemente non ci si è attrezzati per tempo. Si sarebbe potuto fare, si potrebbe fare, perché il Parlamento in suo comune non è un collegio perfetto, cioè un collegio nel quale oltre che a votare si debba discutere, e discutere da remoto può essere complicato, mi rendo conto, ma lì si tratta solo di depositare un voto, e quindi è un collegio imperfetto tecnicamente, e quindi sarebbe stato possibile correggere le modalità del voto per assicurare una partecipazione più piena. Così non sarà, vedremo insomma le decisioni del Presidente Fico.
Ecco, cerchiamo di immaginare e di ipotizzare che cosa possa accadere a partire da lunedì prossimo, visto il clima di assoluta incertezza di cui parlavamo in apertura di questa chiacchierata con lei. Allora, è altamente improbabile che attraverso le prime tre votazioni si vada incontro a un'elezione, all'elezione del Presidente della Repubblica, però quei primi tre voti saranno fondamentali.
Ma sì, l'elezione del Presidente della Repubblica intanto è una curiosa elezione, no? Perché è la carica più importante nella Repubblica, che però, anche se poi, come diceva all'inizio, il Presidente della Repubblica non è che il Presidente di tutti i Presidenti, sono tanti altri quelli che abbiamo vicino in Italia. Questa importante elezione avviene in modo opaco, non ci sono candidature ufficiali, le discussioni avvengono corridoi e stanze segrete abitate dai capi partito. Gli italiani devono osservare questa vicenda dal buco della serratura, e non è, diciamo, un bel messaggio. In questa vicenda poi c'è sempre stato spazio per schermaglie, per candidature finte che ne nascondono una vera. È anche possibile quindi che le prime votazioni, non essendoci la maggioranza dei due terzi, che è molto alta, soprattutto con se si sconta una parte di parlamentari impossibilitati a votare causa quarantena o contagio, ecco, allora in quella fase lì ci possono essere delle schermaglie, delle prove, delle simulazioni dei candidati in bandiera.
Certamente. Abbiamo ancora 60 secondi, ma ci piacerebbe una battuta davvero su questo libro: 390 milioni di euro per mantenere in Italia oltre 70.000 presidenti, a volte che si autopresiedono perché sono da soli. Sembra un po' una battuta, ma è la verità.
Sì, sì, devo dire, ha sorpreso anche noi, abbiamo fatto con un piccolo gruppo di ricerca questa inchiesta, ci aspettavamo di trovare tanti presidenti nelle amministrazioni pubbliche, perché questa cifra riguarda le amministrazioni pubbliche, siamo rimasti abbastanza sbalorditi facendo poi i conti e le somme, però se si pensa che in ciascuno degli 8.000 comuni italiani c'è un presidente del consiglio comunale, un altro della giunta, no, del sindaco e poi dei gruppi, certo.
Siamo già 8.000 insomma lì,
e non a caso lo definisce un vizio nazionale in questo libro Presidenti d'Italia, edito La Nave di Teseo.
Lei ha scritto un esercito con pochi soldati e troppi generali, questo sintetizza molto bene. Grazie Michele Ainis per essere stato con noi. Ricordiamo Presidenti d'Italia, Atlante di un vizio nazionale, edito dalla Nave di Teseo. Grazie e buon lavoro.
A voi buona giornata.
Grazie naturalmente a Massimo Nigro.
Grazie a voi, appuntamento a domani.
Torniamo puntuali naturalmente, sì, alle 6. Certo. Ciao Giusy.
Ciao Enrico, a domani.
A domani.